Stadio Aperto.
18 e 7 minuti, Stadio Aperto, TMV Radio, Francesco benvenuti al microfono, Stefano Carlesi in regia, tutti voi al 331-8200-213. In questo lento ma fortunatamente costante tentativo di ritorno alla normalità, lo sport entra evidentemente in primo piano in questo senso. Ci siamo goduti, ci stiamo godendo ormai da qualche settimana il ritorno della Formula 1. Da ieri, possiamo dirlo ufficialmente, ripartita la MotoGP. Non solo e soltanto Moto2 e Moto3 che avevano dato quel piccolo antipasto in Qatar, è stato un gran premio quello di Jerez, con tanti temi, con tante cadute, una in particolar modo e con tanti strascichi. È stata la prima volta di Quartararo, un pilota francese non vinceva da più di 20 anni nella classe regina, tutti temi che gradevolmente adesso affrontiamo con Carlo Pernat. Ciao Carlo.
Ciao ragazzi. Felice di stare con voi. Ditemi
poi Carlo tutto. Preparati perché parleremo anche del Genoa, eh? Però alla fine
infatti
partiamo con i fuochi d'artificio adesso e poi magari le note dolenti le lasciamo alla fine.
Bravo.
Poi parliamo anche di Marquez e di Valentino, però cominciamo da ciò che ieri è emerso in tutta la sua grandezza, in tutto il suo talento. Carlo, dopo i 7 podi del 2019 è arrivata la prima vittoria di Quartararo. È una vittoria anche da un punto di vista simbolico importante, no?
Ma sai, è stato un gran premio molto atipico, per quello che è successo di Marquez, che poi parleremo. Diciamo che però le cadute ci stanno, quindi Quartararo ha fatto una grande gara. Mi piace molto perché è un pilota che sorride, ama andare in moto ed è molto importante questo per un motociclista. Io dico sempre che vince chi sorride, chi non sorride vince poco. La prima vittoria come il primo amore non si scorda mai, quello non ci piove, e soprattutto credo che al di là dell'infortunio di Marquez la sua più grossa soddisfazione oltre ad aver vinto è quello di aver battuto compagno di squadra, perché diciamo compagno di squadra è più compagno di marca, diciamo. Perché la gara era di Vignales, l'ha buttata via lui con quella folle scelta della gomma soft davanti insieme a Valentino, una scelta abbastanza assurda. Probabilmente ci saranno dei discorsi tecnici per cui molto probabilmente alla dura, alla Yamaha come gomma anteriore poteva anche andare male, però scegliere una soft sull'anteriore quando hai 55 gradi 60 di asfalto mi sembra una folle decisione, tant'è vero che Vignales guidava un po' sulle saponette, come diciamo noi, ci avete fatto caso, ha preso un paio di sbandate. Diciamo che Fabio ha fatto una gara perfetta, sono convinto che nonostante la rimonta di Mark era quasi completata avrebbe vinto lo stesso, perché ne aveva ancora nel polso, guidava bene, con un buon ritmo, gli segnalavano il vantaggio, non c'era bisogno di sforzare. È una vittoria che vuol dire tanto per lui, perché vuol dire essere primo innanzitutto per la marca, ed è importante. Secondo per aver battuto Vignales, come ho detto, perché psicologicamente i piloti, ricordate che vivono di motivazioni piccole, medie e grandi, non è solo andare in moto. Si devono sempre creare un rivale, anche se non c'è, in certi momenti. Quindi direi un Fabio che si è affacciato e diventa uno dei favoriti del motomondiale. Favoriti perché? Purtroppo per quello che è successo a Marquez, evidentemente.
E infatti Carlo, però, la domenica di Marquez è veramente passare dal paradiso all'inferno con vari giri anche nel purgatorio. Prima la rimonta da sogno, perché bene ricordare che Marquez si è ritrovato sedicesimo ed era lì per agguantare il podio e poi chissà. Poi la caduta, la frattura dell'omero. Ora le ultime novità parlano di fortunatamente un non interessamento del nervo radiale. L'intervento sul pilota spagnolo ci sarà martedì. Però a questo punto, per la tua esperienza, Carlo, quando rivedremo Marquez?
Guarda, io riparto dal discorso dicendo che ieri abbiamo visto il meglio e il peggio di Marquez, onestamente. Il meglio perché dopo essere uscito a 250 all'ora ed essere rimasto in piedi, e solo lui, che è un fenomeno, avrebbe potuto farlo, ha fatto una folle rimonta che sarebbe passato, secondo me, gli annali della storia, perché nessuno in MotoGP ha fatto cose, passava gli avversari come Birilli, persino un imbarazzato Valentino che gli ha dato molto fastidio.
Quello è stato un momento iconico.
Sì, iconico e bello e brutto da un certo punto di vista. Però viva il Dio, lui è come un toro accecato negli occhi con le banderiglias addosso, e si è il toro fino alla fine, si butta a morire col torero, lo sa già, prende alte bandierine, però è talmente accecato con gli occhi. E Marquez si è dato alla morte sportiva, tra virgolette, perché è impossibile, dopo una rimonta di quel genere, con la temperatura che va dai 55 ai 60 gradi dell'asfalto, consumi le gomme, le stracci a 5 giri dalla fine, a 4 giri dalla fine, stai lì, hai fatto una cosa che passava gli annali della storia. Vignale se lo passavi quando volevi alla fine, con calma, non quando voleva, ma lo passava, e avrebbe fatto secondo, ne avremmo parlato, la vittoria di Quartararo sarebbe praticamente passata quasi in secondo piano da un punto di vista cronistico, perché è una cosa incredibile. Questo forse è la bellezza e anche il limite, tra virgolette, limiti ne ha pochi, non ne ha, però ragazzi, una gara così, alla fine, non ti devi fare diventare gli occhi rossi e non guardare più niente. Anche dal box, se mettigli un cartello con scritto ok, non l'avrebbe visto ragazzi, perché in quel momento lui parlava con se stesso, non vedeva nessuno. Però ha buttato via una rimonta e forse un campionato. La rimonta passava agli annali della storia, il campionato io spero per lui, perché io vedere correre Marquez come tutti noi non è uno spettacolo, è qualcosa di più. Però ragazzi, il campionato, io sono convinto da parte mia che Carmelo Spelletta, il boss della Dorna, farà di tutto per mettere ancora due gare, le due famose gare della Malesia e della Thailandia, vi ricordate?
Certo,
entro
certo.
Entro fine luglio ci potrebbe essere una decisione. Se si fa una porta aperta, si faranno. E Carmelo Spelletta starà spingendo, perché vuole che ci siano due gare in più, per poter dare una chance, perché sai, con Marquez poi non c'è niente di guadagnato, di vinto, di perso, perché questo fa delle cose che ieri, ti ripeto, se non faceva il toro con gli occhi iniettati di sangue passava la storia. E purtroppo il campionato è un po' compromesso per tre quarti, poi vediamo, tutto può succedere. Però le vittorie ieri sono della Yamaha e della Ducati, soprattutto della Ducati. La Ducati in un circuito dove non è mai andato bene, ha sempre fatto quinto, sesto, ha fatto il podio Dovizioso, cioè ok, Marquez non c'era Rins, non c'era Crutchlow, però ha fatto un podio, poi ha fatto quarto e quinto.
E poi Carlo, sono proprio questi i punti, i podi che fanno la differenza, cioè quando riesci a ottimizzare in situazioni in cui parti in posizione di svantaggio, ma poi l'andamento della corsa ti porta invece a posizioni di vantaggio.
Sono perfettamente d'accordo, anzi dirò di più, in un'ottica media, in un futuro medio, la Ducati, e secondo me Dovizioso, hanno un bel vantaggio, perché sì che c'è ancora un gran premio a Jerez, che dove soffriranno un pochettino, se soffrono come domenica, come ieri, ci mettono la firma. Ma poi abbiamo Brno e i due dell'Austria, che sono tre circuiti dove la Ducati, la moto, fa una grande differenza, ma di più. Per cui sai, se metti in preventivo questi tre gran premi, Brno e i due di Austria, fra cinque gran premi la Ducati potrebbe avere dei bei punti di vantaggio rispetto agli avversari, perché in Austria la Yamaha sarà molto difficile che riescano a fare dei risultati, ma molto difficile. Lì è un'accelerazione, freni, acceleri, i cavalli.
Ieri Carlo, il ritiro di Valentino, al netto insomma di una posizione che indipendentemente poi dal problema tecnico non stava sorridendo al dottore, non so, è stato un momento, una sensazione di vaga tristezza, no? Un po' malinconico, sì. Considerato sì. Che poi tre Yamaha nei primi cinque posti, perché c'è stato anche il quinto di Morbidelli, e al di là poi di quel problema Valentino ha sempre vissuto nel backstage questo gran premio.
Guarda, hai fatto un'analisi giusta, io ti dirò di più, sono un valentiniano doc, l'ho tirato fuori io, quindi puoi immaginare se non amo Valentino. Però l'ho visto affaticato fisicamente, affaticato mentalmente, con la peggior moto messa a punto, nel senso che non andava né di telaio, né di motore, né di gomma davanti, né di gomma dietro, né come assetto. Certo, c'è un nuovo tecnico, Munoz, però ragazzi, non è quello. Secondo me Valentino, se ci fai caso, non ha ancora firmato. Non voglio dire che non firmerà per la prossima stagione, ci mancherebbe altro, all'80%, però siccome è una persona intelligente, sta cercando di capire, in due o tre gran premi aspetterà, se fisicamente, mentalmente ce la può ancora fare arrivare nei primi cinque, perché un Valentino che arriva nono, decimo, si ritira, non va bene nemmeno per lui, non finisce la carriera così, un grande non la finisce. Lui è ancora convinto, spero che ne sa più di me evidentemente, però se devo fare una mia analisi, questo Gran Premio a partire dal venerdì l'ho visto affaticato mentalmente e fisicamente. Questo non è una bella fotografia. Speriamo che sia una Polaroid, che la levi e ne fai un'altra, ecco, tanto per essere chiaro. Però, ma non lo so, la vedo male, onestamente.
Cioè, non è stato un ottimo biglietto da visita, soprattutto per tutto quello che era il pregresso, questo accordo con Petronas, questa attesa. Obiettivamente, ecco, si arrivava, Carlo, anche con delle premesse diverse rispetto a quello che poi si è visto un po' tutto il weekend. Quindi è anche quello che è un po' così colpito e turbato.
Sì, a partire da venerdì, come ti ho detto io, se fosse la domenica io un problema, vabbè, ci passi. E poi, ragazzi, quel sorpasso imbarazzante di Marquez, madonna, si è girato con la testa, si è quasi scansato. Non è da Valentino,
no.
Non è da Valentino.
No, tra
non
l'altro...
voglio dire che devi fare quello che ha fatto Marquez, c'è ben chiaro.
No, no,
io
però...
me ne scampi e liberi, però, insomma.
Tra l'altro, se vogliamo, a proposito di motori, nello stesso giorno il sorpasso, anche imbarazzante da vedere e da subire, di Valentino di Marquez su Valentino, nello stesso giorno in cui la Ferrari viene doppiata dalla Mercedes, quindi diciamo non una gran domenica sotto questo punto di vista.
No, direi di no, va bene per la Ducati, ecco, diciamo.
Esatto,
questo. Esatto. E forse sai anche perché cosa? Per le categorie inferiori, perché Luca Marini ha fatto un weekend da venerdì a domenica meraviglioso e le ha stracciati tutti. In Moto3 abbiamo Arborino che voleva vincere la gara, poi visto che alla fine l'hanno toccato è arrivato terzo. C'è Arborino e Vietti, abbiamo dei bei giovani, ci leveremo delle soddisfazioni lì. Sopra, secondo me, con quello che è successo con Marquez nella MotoGP, io penso che la Ducati abbia delle buone chance di vincere. E l'importante, secondo me, in questo momento, fossi un manager della Ducati, farei fare subito il contratto con Andrea Dovizioso. Non aspetterei un attimo. Ieri ha messo un altro timbro Dovizioso, era davanti a Miller, era importante per lui. Cioè il primo Ducati, ma facciamo sto contratto, diamogli meno, ma veniamo, mettiamogli dei premi.
Anche perché, Carlo, strategicamente questo è il momento. Cioè,
bravo,
uno deve anche, come dire, approfittare dell'incidente, dello stop forzato di Marquez per dare un segnale allo stesso Dovizioso, ma anche alla lotta per il titolo.
Ma soprattutto al pilota, io come ho gestiti a migliaia, da Valentino a Biaggi, a Capirossi, a Simoncelli, un po' lì a Iannone. I piloti hanno bisogno solamente, talenti naturalmente, di motivazioni. Se li fai sentire grandi, questi gli danno quel 10% in più. Se li metti in stand-by e non gli dai quella fiducia che dovresti dargli, i piloti danno 10% in meno, non c'è niente da fare. È una cosa matematica, ragazzi. Quindi oggi io farei un contratto immediato, in pompa magna, al signor Andrea Dovizioso, perché è l'anno che la Ducati può vincere il mondiale, lo dico sinceramente.
Tra l'altro è una situazione, se vogliamo, anche anomala, perché la Yamaha ufficiale con Vignales, il team Petronas con Quartararo, che poi sarà compagno di squadra di Vignales, così come Dovizioso con l'ufficiale,
con
Miller che è nel Pramac, ma vedremo essere suo compagno nel prossimo anno. E approfitto di questo, visto che ce lo chiede anche un ascoltatore, Carlo, ti chiede questo amico un parere su Miller. Lui stravede per l'australiano, con l'approdo alla Ducati ufficiale potrebbe puntare a vincere il mondiale?
Guarda, io sono abbastanza d'accordo col telespettatore, uno che ne capisce abbastanza, perché Miller è un pilota molto forte, ma molto forte. Lui ha sbagliato, o l'hanno fatto sbagliare, quando lui passò direttamente dalla Moto3 alla MotoGP, vi ricordate? Senza il passaggio con la Moto2, che è importantissimo, perché un pilota deve fare il percorso. Non ha fatto quel percorso e si era anche perso. L'ha recuperato la Ducati con un team Pramac, che è un gran bel team, fatto di gente che sa lavorare, e a quel punto lì si è dimostrato, ha un gran talento. Forse deve imparare ancora un pelino a gestire gli ultimi giri, soprattutto per quanto riguarda la gomma, se la Ducati col caldo patisce un po'. Lui forse, se impara gli ultimi giri a gestire la gomma, potrebbe essere la sorpresa del mondiale, una delle sorprese del mondiale. Questo sono abbastanza d'accordo con il telespettatore, anche perché la Ducati l'ha già promosso il prossimo anno nel team ufficiale, l'ha già contratto, per cui aiuterà sia lui che Dovizioso, sono i due che aiuterà sicuramente. Non aiuterà Petrucci, perché va via, e probabilmente starà cercando di aiutare Bagnaia, che tra l'altro ha fatto un salto in avanti rispetto all'anno scorso molto significativo. L'anno scorso non riusciva assolutamente a guidare quella moto, vi ricordate? Erano più le cadute che i risultati. E in un circuito difficile come i Reds arrivare quinto, ragazzi, è tanta roba, ma non è tanto la posizione quanto il distacco. Il distacco era 3, 4, 5 secondi, sono pochissimi agli Reds. Se tu arrivi quinto a 30 secondi non è la vittoria di Pirro. Se arrivi quinto a 3, 4 secondi è un bel risultato e lo sta facendo. Naturalmente ha la moto di quest'anno anche che, ecco scusate, l'anno scorso era la moto vecchia. Però ha dimostrato di aver capito questa moto. Io penso che Bagnaia è un pilota forte, ragazzi, un pilota che ha vinto il mondiale della Moto2, è determinato, preciso, meticoloso, molto cattivo sportivamente, quindi secondo me per il futuro è un pilota su cui puntare. E secondo me, vedi, la Ducati sotto il discorso di non fare il contratto con Dovizioso, che secondo me è una stupidaggine non farlo, probabilmente il prossimo anno sta cercando di capire se Bagnaia è maturo per la moto ufficiale nel team, chiamiamolo ufficiale, insieme a Miller. Credo che stia pensando questo.
Sarebbe un discreto azzardo però, Carlo, no?
Ma io ho anticipato dicendoti ieri mattina, domattina alle 8 vado a casa di Dovizioso, lo leggo, gli faccio bere della scialappa, quello che volete voi, e poi lo faccio firmare e gli faccio vedere credo in te, perché il pilota ha bisogno in questo momento che gli dicano credo in te. Troppe diatribe, troppi discorsi, chiaramente c'è qualche problema, lo sappiamo, fra lui e la linea, ma sono problemi tecnici, non sono problemi umani. E quindi guai al mondo, in questo momento la Ducati ha in mano la penna per poter intingere nel calamaio e scrivere abbiamo vinto il mondiale. Se non lo fa l'ennesima stupidaggine, perché la Ducati è molto brava a prendere i piloti, ricordatevi Capirossi, Stoner, cioè sceglie bene Lorenzo al momento giusto, poi Dovizioso. Il problema è quando li manda via al momento sbagliato. Vedete l'anno scorso Lorenzo quando andava forte, se l'anno scorso ci fosse stato ancora il team Lorenzo Dovizioso, l'impressione è che Marquez avrebbe vinto lo stesso, ma con molta più fatica. Quindi in questo momento sarebbe una stupidaggine sportiva, poi ognuno in casa sua fa quello che vuole, se è chiaro. Le ragioni io non le capisco, le ragioni, avendo fatto anche il manager di azienda, comunque ognuno fa quello che vuole.
Carlo, in chiusura, ti manca più aver la possibilità di girare per i paddock, il mondo e quant'altro, o la possibilità invece di dover vedere questo Genoa al di là della vittoria di ieri? Cioè, più il dispiacere di non vedere la MotoGP dal vivo o di dover vedere questo Genoa?
Guarda, ti faccio dire tre risposte. La prima, tanto ti annuncio che a partire da Brno io sono nei campi di gara.
Oh, e questa è una bellissima notizia.
Sì, hanno aumentato le persone, per cui ho parlato con Carmelo Spelletta, io da Brno vado, meno male, e questo sono contento. Per il resto, guarda, fosse stati i momenti di Gasperini, del Genoa, dell'UEFA, del Genoa che giocava a pallone, sarebbe stata, guarda, mi sarebbe mancato più Genoa, perché giocava veramente molto 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 bene. In questo momento, guarda, ieri sera non ho nemmeno visto Genoa.
Ecco, questo dice tutto, per chi ti conosce, ecco, dice tutto.
Ma è una cosa vergognosa per come giocano, credo che sia la squadra che gioca peggio di tutta la Serie A. Se si salva vuol dire che c'è in paradiso qualcuno vestito di rosso blu con la barba, non lo so. Però questo dipende tutto, come lo sai, dalla presidenza. Quando a dicembre vendi Kwame Rotto e Agudelo e prendi Destro in prestito, dove vuoi andare? Sì. Hai capito che campionato fai, dai, punto. Pazienza, io mi guarda, invidio molto la Fiorentina, al di là di risultati strani, perché i giocatori ce li ha, che ha un presidente che ha tanta voglia di fare, alla fine farà, perché gli investimenti li fa, i giocatori li prende. Non bisogna mai prenderli a caso i giocatori, perché sai, piace uno, mai dei doppioni, cercare di prendere i giocatori dei ruoli, avere dei numeri uno, dei numeri due e qualche concorrenza. Però i giocatori la Fiorentina ne sta prendendo, eh. Io sentivo parlare di Juric come allenatore.
Sì,
eh.
Sì, è uno dei papabilissimi.
Io lo prenderei subito. Perché Juric è stato uno che quando è venuto in Genoa al primo anno, se vi ricordate, non voglio dilungarmi troppo.
No, ma
sono informazioni che diamo anche ai telespettatori.
Certo.
Allora, quando Juric era il primo anno, Genoa era settimo in classifica a dicembre. E se vi ricordate c'era ancora la partita da recuperare con la Fiorentina, che era stato col bagnato. Cosa è successo? Giocava molto bene con Juric Geno. A dicembre cosa ha fatto il proprietario o presidente del Geno? Ha venduto Pavoletti e Rincon, se vi ricordate. Quindi gli ha praticamente rovinato la squadra e alla fine non è riuscito più a fare quello che poteva fare. È sempre il solito discorso. Se i giocatori li rivendi a gennaio, alla fine l'allenatore Juric gli aveva fatto vedere che giocava molto bene. Sai, ha fatto il secondo di Gasperini per una vita, era il pupillo di Gasperini quando giocava, sa di calcio, ha imparato da Gasperini e fa un gioco molto simile a quello di Gasperini. Ti diverti a vedere giocare a pallone, ancora il pubblico oggi vuole anche divertirsi al di là di vincere.
Ma tu, Carlo, saresti disposto a un anno di B pur di cambiare proprietà?
Guarda, non solo io, quasi il 90% dei tifosi germani, quindi te lo dico perché io li frequento, vado in televisioni private, evidentemente, il 90% basta, intanto anche se il Genoa si salvasse, ed è molto difficile, nonostante abbia 4 punti, credimi, è molto difficile perché non gioca, ti posso dire che il prossimo anno sarebbe la stessa cosa. E se il tuo obiettivo, quando hai 18, quasi 19.000 abbonati ogni anno, hai una media di 22.000 spettatori, sei il settimo ogni anno, settimo ottavo, devi pretendere di avere una squadra settimo ottavo, un anno può andarti male, fai 14esimo, un anno può andare bene. Quando poi vedi un presidente che non paga nemmeno gli agenti dei giocatori, Sumaro non può più giocare, che era un bel giocatore perché non ha pagato la gente. E il tribunale gli ha dato torto, deve pagare. E anche la seconda rata, la gente, non sto dicendo l'ingaggio, la gente, L'apostrofo la gente. Cosa devo dirti di più? Credi in una società? Non credo. Il povero Nicola è stato lasciato solo, è lì, fa quello che può, io non lo so, giocano male, non ti diverti a vedere giocare a Genoa, non ti diverti. È una squadra che non ha niente, è vecchia oltretutto. Se pensi che ha rinnovato i contratti di Pandev, che ha 37 anni, Berami, che ne ha 36, e di Marchetti, secondo portiere, 4 anni che non gioca, ma come cavolo fai? Sei un giovane, lo vendi? Questa non è. Cioè, Genoa non se lo merita, la può meritare una squadra di un altro tipo, anche se non c'è squadre che se lo meritano per un tifoso. Ma francamente così è ridicolo. Se pensi che tanti tifosi non hanno manco più voglia di vedere la partita,
no, no,
voglia.
La fotografia più evidente di quello che è il momento.
Ma è evidente, no? È inutile che stia a raccontarti delle frotte. No, no. Poi se domani mi compra 8 giocatori, sono primo a essere felice. Ma tutto è nato da quando non andò in UEFA, che finta di non avere la licenza, vi ricordate?
Certo,
no?
Certo.
Gasperini se ne andò e disse: ma signori, ma cosa volete da me? Pensa avessi tenuto Gasperini, avrebbe fatto come l'Atalanta, una persona con Percassi, è un grande presidente che gli piace il calcio, un grande, è ancora un appassionato di calcio. Ce ne vorrebbero tanti presidenti così. Quello ha visto il business, guadagna, però giocano bene a pallone, che l'Atalanta che vada sempre in Champions, che arrivi seconda, terza e quarta, ragazzi. E quest'anno poteva anche fare qualcosa di più, secondo me, visto un po' la mezza crisi.
Perfettamente
mezza
d'accordo, crisi. Perfettamente
bravo,
d'accordo.
Bravo, mi pare di non dire delle grandi
No,
testerie,
Carlo, sempre Marco. Centrato e puntuale. Un abbraccio forte, Carlo.
Grazie
e
a voi.
Speriamo di rivederci
saluto
presto nei paddock. Ciao, Carlo.
Senz'altro, grazie. Ciao,
ciao
ragazzi.